E allora bene, si torna in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, mancano 20 minuti alle 17 ed è nostra intenzione riaccendere un po' l'attenzione di tutte e tutti quanti su quanto sta avvenendo nei centri di espulsione. Siamo in collegamento con una compagna dell'Assemblea contro CPR e Frontiere che segue il percorso di solidarietà al fianco delle persone recluse nel centro d'espulsione di Gradisca. Benvenuta qui a Radio Onda Rossa.
Grazie. Okay. Ciao a tutti e a tutte.
Ti sentiamo forte e chiara. Allora, sono già 3 giorni che corre la notizia di un'ennesima morte nel CPR di Gradisca. E CPR che tra l'altro non è neanche nuovo ad avere dei morti di Stato lì all'interno. Ti chiederei un po' di parlare insieme a noi intorno a questa notizia, premettendo che a 3 giorni di distanza non si conosce neanche il nome e il cognome della persona morta.
Sì, veramente un silenzio assordante dal CPR di Gradisca, da quando esiste, che è esistito prima come tanti altri posti, come CPT e poi come C, è stato riaperto meno di 2 anni fa come CPR, ma da quando è stato riaperto siamo alla terza persona morta lì dentro e a una persona di cui non conosciamo nemmeno il nome. La prima morte era stata quella di Vakhtang Enukhidze, un cittadino georgiano morto appena dopo l'apertura. Morto dopo essere stato riempito di botte a causa di un edema polmonare di cui non si è mai più saputo niente. Non è mai stata pubblicata, non sono mai stati pubblicati i risultati di quell'autopsia, sempre che sia avvenuta. E poi la seconda morte è stata quella di Augusturia, un cittadino albanese che invece è morto probabilmente di overdose di psicofarmaci. Questa è la terza morte, una morte che invece è probabilmente avvenuta come suicidio, un suicidio avvenuto in quell'area del CPR che è un'area di isolamento, formalmente di quarantena, dove vengono portati i cittadini, soprattutto nordafricani, dalle navi quarantena. Sappiamo che c'è un trasferimento diretto dalle navi quarantena del Mediterraneo al CPR di Gradisca e poi per quei cittadini per cui c'è un accordo bilaterale con gli stati, un trasferimento, una deportazione diretta negli stati da cui provengono. E la persona in questione era un cittadino probabilmente marocchino, non ci sono accordi, sappiamo, con il Marocco di rimpatrio, mentre sono attivissimi i settimanali, quelli con la Tunisia, e è morto in isolamento. Sappiamo pochissimo, sappiamo come al solito soltanto quello che ci raccontano da dentro, un po' grazie a dei contatti che siamo riusciti a riattivare tornando là sotto per mostrare la nostra solidarietà alle persone rinchiuse, un po' grazie anche alle testimonianze che sono uscite grazie al Comitato per i Lavoratori delle Campagne, Campagne in Lotta, che ci raccontano che era probabilmente un ragazzo giovane che aveva i dread lunghi, è bello, no? Come spesso rimangono frammenti delle persone, aveva i dread lunghi, è quello che sappiamo di questa persona che si è ammazzata dentro questo luogo tifoso che abbiamo in questa regione come in altre regioni.
Allora, intanto grazie mille per aver ricordato anche l'unica pratica che si può mettere in campo per non lasciare nell'isolamento totale le persone recluse nei centri d'espulsione, che è quella di andare davanti le mura e farsi sentire forte e chiaro. Solo così si possono stabilire dei contatti, far sentire una vicinanza concreta e solo così si può sapere quello che accade dentro questi posti qua. Ti chiederei intanto un paio di cose. Una è se le persone che sono recluse anche lì vengono private del telefono.
No, Gradisca ha sempre avuto questa eccezionalità rispetto agli altri CPR. Generalmente i telefoni vengono lasciati, anche se poi sappiamo di casi in cui non c'erano le schede SIM, non si potevano recuperare delle schede SIM, e molto meno in realtà sappiamo di quello che avviene nelle zone di quarantena, dove non ci possono essere nemmeno troppi contatti tra le persone recluse e non possono esserci contatti con le altre zone. Quindi nel caso per esempio una persona entrasse senza cellulare, non ha modo di accedere al cellulare degli altri. Però in realtà in generale a Gradisca i cellulari sono quasi sempre stati lasciati. In parte, quando ci chiedevamo il motivo, abbiamo pensato che fosse anche per una ragione di contenimento della rabbia, no? Una sorta di unica possibilità di distrazione. E sappiamo anche che una parte della gestione del CPR si basa sui cellulari, nel senso che i contatti con gli operatori, per esempio, avvengono attraverso i cellulari. Quindi sì, da Gradisca sono usciti dei video, sono uscite delle informazioni, è stato possibile mantenere i contatti, anche perché molte persone nella zona verde, nella zona rossa, quindi non nella zona blu che è quella dell'isolamento, avevano il cellulare.
Bene, poi ne parleremo magari nel corso della trasmissione. È molto veritiera la faccenda che ha a che fare anche con la rabbia, il fatto dell'isolamento totale. Ricordiamo che a Ponte Galeria, il giorno in cui furono sottratti i telefoni alle persone recluse nella sezione maschile, tra l'altro creando una differenziazione con quella femminile inspiegabile di fatto, e utilizzando la scusa di evitare i contatti con i solidali all'esterno, e di fatto privando le persone proprio delle relazioni base, anche con parenti, persone care dall'altra parte del Mediterraneo. Di fatto ci fu una forte protesta che fu raccontata in una maniera davvero schifosa dai media mainstream, i quali raccontarono che la protesta era per avere il wifi e non per il fatto che le persone venivano private di qualsiasi contatto con l'esterno. Di fatto poi è diventato purtroppo una regola, e non si ha neanche memoria del fatto che prima era consentito avere dei telefoni per avere contatti con l'esterno, mentre oggi no. Ti chiederei un'informazione, se la sai, da questi 2 anni di apertura del CPR di Gradisca, chi è che gestisce il centro e che cosa viene raccontato? Immagino una gestione simile a tante altre, però se ci va di ricordarla.
Sì, la cooperativa che ha preso in gestione il centro è la cooperativa Edeco, che ha sede a Battaglia Terme a Padova, che con insomma forme precedenti, con nomi precedenti che ha avuto, è stata coinvolta anche in una serie di processi per la gestione delle migrazioni e dei centri, perché per esempio gestiva quel centro a Conetta in provincia di Venezia, dove morì Sandrine Bakayoko durante quella una a cui seguì poi una protesta. La cooperativa Edeco dovrebbe avere cambiato nome recentemente. Mi sfugge in questo momento il nuovo nome. Comunque si tratta quindi di una gestione come al solito, ottenuta con questi bandi al ribasso, di una grossa cooperativa che ha in mano una gran parte della gestione dei centri di accoglienza del Veneto, e anche un'altra serie di servizi, come spesso capita per queste cooperative che gestiscono insomma più servizi nell'ambito del cosiddetto sociale, quindi anche asili nido, scuole dell'infanzia, davanti ai quali in passato sono stati fatti anche dei volantinaggi.
Ok, questo è chiarissimo, grazie, anche perché poi non si parla assolutamente di chi gestisce questi centri, i quali vengono assegnate tramite gare d'appalto, i quali attori tra l'altro cambiano. Tra l'altro fa un sorriso amaro quello che riguardano le diverse denunce dei sindacati di polizia che riguardavano l'evasione dal CPR di Trapani avvenuta nel mese appena trascorso, i quali denunciavano la presenza dei container delle organizzazioni umanitarie che poi invece di fatto gestiscono un campo di concentramento, i quali container sono stati utilizzati come vere e proprie scale per riuscire ad evadere dal centro. Di fatto poi appunto vanno chiarite queste presenze all'interno dei centri, perché sono quelle che poi ne garantiscono un'esistenza dal volto umano, diciamo, come diciamo specchio per l'esterno, piuttosto che invece i trattamenti che vengono poi riservati alle persone recluse. Io ecco, ti chiederei se in qualche modo nel territorio questa ennesima morte ha avuto un eco, se c'è chi non si dà pace oltre voi che fate un'assemblea apposta.
E il territorio è in generale molto difficile. È un intervento fatto al telefono proprio mentre si stava sotto il CPR qualche giorno fa. Chi stava dentro diceva: fa molto freddo, siamo in mezzo alla campagna. Ed è vero, il CPR di Gradisca sta nella piana dell'Isontino, quindi in un territorio anche non urbano, diciamo, e in cui non c'è mai stata particolare solidarietà. L'assemblea contro il CPR alle frontiere è un'assemblea su base regionale che in realtà ultimamente, come del resto molte delle attività politiche, ha subito sicuramente un po' il peso di questi due anni. E quindi questa da aprile dell'anno scorso non si era più stati a Gradisca sotto il CPR. Questa ennesima morte in qualche maniera ha ricordato anche a noi che in qualche modo lo sapevamo, ma non avevamo più avuto la forza di tornare là sotto, che quel posto è rimasto l'inferno che è sempre stato. E ben sappiamo che non c'è altro modo se non quello di andare là sotto e di far parlare chi è dentro per sapere cosa succede all'interno. E forse sono farsi quasi dei mesi tranquilli anche rispetto a quello che succedeva dentro il CPR, ma la verità è che sono stati dei mesi tranquilli perché siamo riusciti a far uscire meno informazioni di quello che riuscivamo a fare una volta. Il tentativo di risvegliare l'attenzione, di mostrare anche alla città patinata quanto succede là dentro è sempre attivo. Sappiamo che dobbiamo farlo e che tocca farlo. Gradisca poi è una cittadina in cui la sindaca Linda Tomasinski, una sindaca del PD, si è sempre detta contraria al CPR, ma non ha mai fatto delle azioni radicali contro l'esistenza del CPR. L'unica sua azione è stata quella di nominare, qui lo dico perché forse è anche una caratteristica di Gradisca rispetto ad altri luoghi, una garante per i diritti delle persone detenute. Chiaramente le cittadine che città che hanno già un carcere al proprio interno hanno già insomma un garante, una garante in quel caso, non essendoci un carcere, è stata nominata questa figura regionale che si limita insomma a svolgere un ruolo istituzionale. Quindi la posizione istituzionale è quella del non volere questo CPR. Quel CPR è un luogo che a Gradisca non piace avere, ma la verità è che l'indignazione si ferma un po' alla superficie. In generale possiamo dire che anche noi, come tutte le persone che lottano contro il CPR o che lottano contro il carcere, sentiamo il peso di questa lotta così frustrante e allo stesso tempo così poco visibile in qualche modo. Però ci pare che non ci sia altra via che continuare a farlo.
È chiarissimo, grazie mille anche per aver restituito insomma i pensieri che vi attraversano, anche perché come compagni e compagne insomma come dire, in maniera anche generosa portiamo avanti delle lotte che noi proviamo almeno ad alimentare una solidarietà diretta, perché lo riteniamo indispensabile. Di fatto poi mancano dei riscontri in termini, come dire, anche di almeno di partecipazione, ma di anche cambiamento in termini proficui delle relazioni anche all'esterno. Quindi di fatto poi come dire, bisognerebbe spostare una montagna per riuscire ad avere una società che non accetta un campo di internamento, così come una società che non ha bisogno di galere. Di fatto però non mollare, non fare in modo che cada il silenzio è una responsabilità di cui farsi carico, ecco.
Sì, forse a questo proposito mi viene in mente che è il caso di ricordare come invece nel 2013 la morte di Majid El Khodra, che era caduto dal tetto del CPR durante una protesta, avesse in qualche modo portato alla chiusura del CPR di Gradisca, dell'allora CIE di Gradisca. Quella morte, quelle proteste avevano sicuramente avuto un'eco mediatica che nel caso della morte di quest'uomo senza nome, senza ancora nome, senza nome per noi, non c'è stata minimamente. E forse questo ci dà anche un po' l'idea di come da un lato, come sappiamo, i CPR si chiudono con le rivolte all'interno, e dall'altra però una morte del 2013 aveva avuto nella comunità, insomma, nell'attenzione collettiva, tutt'altro peso rispetto a questa morte.
Guarda, ci dai uno spunto, purtroppo direi, anche per ritornare un po' a Roma. Di fatto un ciclo di lotte e anche una partecipazione ampia a una battaglia, quella per chiudere al fianco delle persone recluse il CPR, l'allora CIE di Ponte Galeria, nacque e prese spinta dalla morte di una donna detenuta. Ricordo presidi con centinaia di persone disposte a dire che non volevano un lager in città, disposte anche a comunicare in città, a darsi da fare. Ricordo cortei anche che bloccarono parte del centro di questa metropoli, e di fatto poi stessa attenzione non si sta rivolgendo rispetto all'ennesima morte. Ma devo dire che non possono essere le morti a marcare un passo nella lotta, ecco. Di sicuro, ecco, fare un po' anche un bilancio di come sono andate delle campagne, di come sono andati dei momenti di conflitto in città, e anche dell'autocritica su come poi di fatto si arrivi ad essere una manciata di persone davanti un centro d'espulsione, con situazioni terribili quotidiane che non conosciamo semplicemente perché non abbiamo contatti con le persone all'interno. Ecco, forse è arrivato anche qui il momento di farsi qualche domanda in più, ecco.
Certo. Devo poi dire un'ultima cosa, sì. Dato che Gradisca si trova praticamente al confine con la Slovenia, quindi al confine orientale dell'Italia, e la Slovenia è un punto di ingresso della rotta balcanica, ci troviamo proprio in questa situazione veramente di punto nevralgico delle migrazioni, da un lato come punto di ingresso e dall'altro lato come punto di espulsione. Quindi ci tenevo a dirlo perché proprio oggi c'è un'ennesima notizia di una morte di un bambino, probabilmente in Istria, in Croazia, quindi nell'attraversamento di un fiume, e in qualche modo spesso, no, anche nell'attenzione mediatica della parte forse più solidale in Italia si parla, si sente parlare quantomeno di rotta balcanica, si sente parlare quantomeno più di quanto succedeva qualche anno fa, e spesso però si dimentica che a fianco, a pochi chilometri di distanza da quei luoghi di ingresso, ci sono dei luoghi di espulsione, quelle persone che si sono fatte anni lungo i Balcani, si sono fatte anni prima tra l'Iran e l'Afghanistan, arrivano fino a qui, e da questo è lo stesso punto dal quale verranno sbattute fuori.
Mi sembra molto chiaro, io ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcosa hai tutto il tempo, altrimenti magari ci risentiamo anche presto, vediamo un po' se cambia la tensione sia qui in città che lì dove siete voi.
No, grazie infinite, siete a questo giro, siete state il nostro primo, la prima volta che abbiamo parlato di questa vicenda fuori da Trieste, dal Friuli Venezia Giulia, e quindi in qualche modo ci avete anche fatto rendere conto che nessun altro ci aveva chiesto niente. Grazie e speriamo di risentirci per qualcos'altro.
Grazie a voi, buona lotta.
Altrettanto, ciao.
Ciao. Allora, questo è quanto da Trieste sul centro d'espulsione di Gradisca. Noi